che invece mio figlio di Deuteronomio.
Sono le 7, padre Pio.
Sono le 7, eccoci. Allora, domenica prossima, terza domenica di Quaresima. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, della terza domenica di Quaresima, quindi la domenica di Mosè, dintorni, tutto quello che ha a che fare con gli eventi della liberazione dalla schiavitù e quindi l'alleanza sinaitica e la traversata del deserto. Terza domenica, prima domenica i progenitori, seconda domenica patriarchi, terza domenica Mosè, e con il nome di Mosè che ricapitoliamo tutto quel complesso di eventi. Prossima domenica sarà domenica dei profeti. E dunque il libro dell'Esodo nel capitolo 20, dal versetto 1 fino al versetto 17. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, il capitolo primo, i versetti da 22 a 25, il salmo per la preghiera responsoriale, il salmo 19. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 134 e quindi il brano evangelico che in questa terza domenica di Quaresima è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 25. Quasi senza accorgercene siamo giunti alla terza domenica di Quaresima. Questo significa che la prossima settimana, la terza e quella che seguirà la quarta, sono quelle centrali in questo tempo di cammino che la Chiesa ci offre per procedere lungo la strada della nostra conversione e quindi la strada del nostro ritorno alla pienezza della comunione con il Signore. Sono queste le due settimane che anticamente erano dedicate agli scrutini prebattesimali. Più la Chiesa si inoltra in questo deserto quaresimale e più tutto si riduce all'essenziale. Una sola luce brilla all'orizzonte della nostra storia umana e ne penetra la fitta oscurità. È la luce della resurrezione gloriosa di Cristo nostro Signore. Mentre anche noi con tutta la Chiesa sperimentiamo la fatica di un viaggio che sembra trattenerci ancora e tragicamente lontani dalla meta, ecco che già si vede la luce della Pasqua dinanzi a noi. Anche se ancora non si distingue il percorso, non c'è alcun dubbio. Noi apparteniamo a quella luce e una strada si aprirà dinanzi all'umanità in cammino. È la strada di Gesù che sale a Gerusalemme e che muore testimoniando liberamente e definitivamente un amore che non muore più. Tutto si riduce davvero all'essenziale. Ci resta la parola di Dio, ci resta l'amore eterno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel segno definitivo della resurrezione dai morti di Gesù. Ed è veramente tutto, oggi e sempre. Amen. Ascoltiamo la prima lettura del libro dell'Esodo, capitolo 20. Pier Francesco Ricci.
Dio pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno, perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Anna, leggi pure. Capitolo 2 del Vangelo secondo Giovanni.
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 134, che è l'ultimo della raccolta dei canti delle ascensioni. Ci hanno tenuti occupati per diverse settimane. L'ultimo, quando il pellegrino ormai parte per ritornare alla sua sede, alla sua dimora, là dove l'abbiamo incontrato e con lui abbiamo fatto conoscenza tanto tempo fa. Ed ecco il congedo in vista di questa partenza. Il Salmo si apre con la stessa esclamazione che aveva aperto il Salmo precedente, 133. Ecco, così ricordate, ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. l'espressione commossa di chi è alle prese con i dati di un vissuto che provocano meraviglia. Il fatto che a Gerusalemme i fratelli vivano serenamente e positivamente insieme, ed ecco adesso l'atto di partire per intraprendere il viaggio necessario in vista del ritorno che era già prevedibile fin dall'inizio del pellegrinaggio, ma adesso è arrivato il momento e questo viaggio di ritorno viene affrontato in continuità con la testimonianza interiore di un particolare bisogno di dare spazio alla gratitudine. Ricordate che nel Salmo che ha introdotto tutta la raccolta, 120, leggevamo a suo tempo, la decisione presa dal nostro amico che poi diventa pellegrino, e così l'abbiamo accompagnato fino a questo punto, la decisione è stata presa in rapporto alla certezza che la storia umana è visitata da Dio, è la storia del suo popolo, ma tutto per lui si ricapitolava in quella pace che era il valore sacro in rapporto al quale ricapitolava tutta la storia della sua gente, ma tutte quelle che poteva a suo modo, in quella sua condizione di smarrimento, intravedere come sviluppo di una vicenda sua, personale, comunitaria, di popolo, ma la storia umana in obbedienza a Dio. Pace, io sono per la pace, ed ecco, si è messo in viaggio in rapporto a quella decisione, in seguito a quella decisione, nel flusso di pensieri, di desideri, di slanci, di fervori che quella decisione ha suscitato. Dunque, adesso è il momento del ritorno, ecco, dice così il nostro pellegrino, siamo all'inizio del Salmo 134, come vedete brevissimo, e adesso lo leggiamo per intero, questione di secondi, ma vale la pena di sostare per qualche momento nella considerazione che vi suggerivo un momento fa, quando vi dicevo in quell'ecco troviamo l'eco di una testimonianza interiore, lo sta proclamando a viva voce, ma nell'animo suo c'è qualcosa che ha a che fare con quella decisione che fu presa allora. Io sono per la pace, ed ecco come il percorso che ha compiuto, con tutte le situazioni imbarazzanti, contraddittorie, provocatorie che ha dovuto affrontare, ce ne siamo resi conto, il percorso che ha compiuto comunque adesso gli consente di conferire a quel desiderio di pace, a quella decisione presa in vista di una pace considerata come un valore di riferimento, per quanto remoto ma imprescindibile, tant'è vero che ha messo in gioco tutto il suo impegno per intraprendere il viaggio, ma quella pace adesso è il come dire il patrimonio che può testimoniare come il frutto del pellegrinaggio che ha compiuto, e per questo dice ecco ci siamo. È proprio così, quello slancio, quella decisione, quella, quel fervore, così come ha sperimentato tutto questo all'inizio della sua avventura, adesso costituiscono un valore che diciamo pure in questo modo, con un linguaggio che non mi sembra perfettamente adeguato, ma non ne trovo un altro, un valore che adesso gli consente di ripercorrere tutto il cammino compiuto e testimoniare che davvero non è stato un viaggio inutile, un viaggio avventato, quella pace che in termini così fervorosi, ma anche in termini così ipotetici, è stato motivo della sua decisione originaria, adesso è una novità che segna intimamente, strutturalmente la sua vita. Cosa vuol dire che la pace segna proprio intrinsecamente, strutturalmente la sua vita adesso? Quello shalom intravisto allora, cosa vuol dire nel momento stesso in cui vedete il nostro pellegrino sta partendo? Per cui la logica di chi accompagna il suo viaggio suggerirebbe pensieri di delusione, di amarezza, di preoccupazione, forse qualche lacrimuccia sarebbe opportuna. Perché? Perché il nostro pellegrino parte, abbandona il luogo che ha raggiunto e nel quale ha affrontato tutti quei passaggi di discernimento di cui sappiamo, e con tutto il carico di benedizioni che ha riscontrato, non c'è dubbio, ma adesso se ne va. E come può essere questo il momento in cui lui può testimoniare che quella pace non è soltanto un pio desiderio, ma è una entità energica, interiore, profonda, radicale, che ristruttura la sua vita? E vedete, il nostro piccolo salmo si sviluppa in due momenti. Il primo momento, nei primi due versetti, che contengono il saluto da parte di colui che parte, il nostro pellegrino, e si rivolge a quelli che rimangono a Gerusalemme, nel Tempio. E abbiamo a che fare qui, per quello che riusciamo a intravedere, con personaggi anche qualificati per quanto riguarda la presenza orante di coloro che sono addetti a questo servizio nel Tempio. Comunque sia, saluto. E quindi un secondo momento che coincide con il versetto 3, il solo versetto 3, il nostro pellegrino riceve la benedizione da parte di coloro che rimangono. Ci siamo resi conto del fatto che, procedendo nel suo cammino, il nostro pellegrino ha potuto interpretare sempre meglio il valore di Gerusalemme e tutto quello che avviene a Gerusalemme nel Tempio, e non solo, ma nei dintorni della città, là dove sono coinvolti in rapporti nuovi e imprevedibili i pellegrini che provengono da molteplici periferie. Ed ecco, il nostro pellegrino ha percepito il valore di un sacramento. Un sacramento nel senso di un segno della presenza, un segno efficace, un segno rivelativo di quella presenza rispetto alla quale lui ha messo in gioco le sue forze, i suoi impegni, le sue capacità di discernimento. Ed ecco, a Gerusalemme, il sacramento, più esattamente ancora, vedete, c'è stato il momento decisivo in cui si è reso conto che il segno della presenza misteriosa che lo attrae, che lo accoglie, che riempie di inesauribili potenzialità di comunicazione la sua vita, relazioni che danno forma alla sua vita in una prospettiva di pienezza che riusciva appena appena a intuire, ed ecco la comunità di fratelli che ha incontrato a Gerusalemme. Ricordate il salmo che precedeva, ma già il salmo 122: per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te sia pace, pace, ecco, pace. Ma Gerusalemme è la città del Messia, ne parlavamo a suo tempo, salmo 132, non solo, e dunque è la dimora di Dio, è il segno di cui Dio si è servito per dimostrare il suo protagonismo nella storia umana e la sua indefettibile volontà d'amore come sorgente di comunione, e nella comunione che il nostro pellegrino ha sperimentato è la sua intera vita che ha tratto motivo di rigenerazione. E vedete, comunione non facile, comunione non immediata, comunione non scontata, comunione con situazioni diverse, eterogenee, qualche volta addirittura problematiche, qualche volta addirittura conflittuali, come no? Ne parlavamo a suo tempo. Ed ecco, il nostro pellegrino saluta. Leggo questi due versetti. Ecco, benedite il Signore, voi tutti, servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore durante le notti, alzate le mani verso il Tempio, qui verso il Kodesh, Kodesh è il santuario, e benedite il Signore. Dunque, vedete, per due volte l'invito che apre e chiude la stessa strofa, benedite, 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 benedite. Certo, voi benedite il Signore, ma il nostro pellegrino che saluta in questo modo coloro che rimangono a Gerusalemme in grado di confermare ancora una volta la sorprendente e entusiasmante scoperta del fatto che Gerusalemme, così come l'ha visitata lui, è la sorgente di un circuito di benedizioni che coinvolgono adesso il suo cammino, il suo viaggio di ritorno, riparte portato da un'onda che la benedizione che a Gerusalemme sembra avere una sua dimora privilegiata gli trasmette, è come portato da quella benedizione che è manifestazione per eccellenza, la manifestazione qualificata di coloro che risiedono a Gerusalemme e svolgono un certo servizio a cui qui si allude nel Tempio, ma non solo loro, leviti addetti alla preghiera continua nell'antico Tempio, non solo loro, quella benedizione, vedete, è lui che saluta dicendo benedite e si allontana, perché quella benedizione che viene proclamata a Gerusalemme lo accompagna, quella benedizione lo sostiene, quella benedizione si riversa su di lui, vi dicevo poco fa, come un'onda di permanente e nuova capacità di interpretazione di ogni realtà, del vissuto, in ogni luogo e in ogni tempo. Constatazione a cui il nostro pellegrino è giunto nel corso del suo pellegrinaggio circa la necessità di ringraziare sempre e dappertutto. Mentre si allontana dice, e salutando benedite, perché quella benedizione lo accompagna. Quella benedizione è, insisto ancora, il il motivo portante che dall'interno sostiene il viaggio che dovrà affrontare per ritornare in quella periferia nella quale viveva angosciatissimo e pieno di problemi, ed ecco, è come il frutto maturo del pellegrinaggio questo, questo fatto interiore, questa novità che ormai abita in lui sostiene il suo cammino, la dinamica della gratitudine. Benedite, e dunque se ne va portando l'eco, la continuità, il flusso, l'urgenza, l'intensità, la coerenza instancabile di questa benedizione che da Gerusalemme scaturisce, ma che il nostro pellegrino porta ormai con sé come modalità determinante per affrontare le strade della vita e le strade del mondo. E allora vedete, qui lui si rivolge ai servi del Signore. Benedite il Signore, voi tutti servi del Signore, accennavo un momento fa alla comunità di coloro che sono addetti alla preghiera continua nel Tempio, nel contesto di quella che è tutta l'attività di culto, ma detto con una sottolineatura circa il valore del culto che è celebrato da coloro che non hanno direttamente a che fare con l'altare né con le celebrazioni dei sacrifici, ma coloro che sono addetti al ministero della preghiera continua. Sono leviti suddivisi nelle diverse corporazioni. Il libro dei Salmi è lo strumento della preghiera che si è venuto configurando, strutturando. Basta fare attenzione alle intestazioni di moltissimi salmi che stiamo sfogliando ormai da anni, ed ecco, abbiamo a che fare con una comunità orante. Sono i servi del Signore. Benedite voi tutti, ma vedete, voi che state nella casa del Signore, coloro che stanno in piedi, questa non è una allusione insignificante, tenendo conto del fatto che dire servi del Signore significa dire che abbiamo a che fare, il nostro pellegrino a questo riguardo è più che mai consapevole, con coloro che nel Salmo 113 sono interpellati esattamente con questo titolo. Dico il Salmo 113 perché è il primo salmo, leggevamo un po' di settimane dietro, il primo salmo della raccolta dello Hallel egiziano, da 113 a 118. Salmo 113, alleluia! Ecco, lodate il Signore, servi del Signore, servi del Signore. E il Salmo 113, versetto 1, e il Salmo 113, vedete, è il salmo che introduce quella raccolta che poi viene sistematicamente di anno in anno proclamata nel canto, nella recitazione durante la cena di Pasqua, la cena che rievoca la liberazione dalla schiavitù in Egitto, e poi in tutte le grandi feste e non solo. Dunque il Salmo 113, il primo salmo, e la ricostruzione degli eventi che ebbero luogo allora, quando per la prima volta quelli che erano schiavi del faraone ancora vivevano nelle loro case in Egitto, ma quelle case segnate con il sangue dell'agnello, e per la prima volta fu celebrata la cena dell'agnello all'interno di quelle case, e dunque per la prima volta il canto delle lodi dei padri, come poi dice il libro della Sapienza, ed ecco, lodate servi del Signore, lodate il Signore. Voi che siete servi del Signore, ma già dicono gli antichi commentatori, ne parlavamo a suo tempo, perché servi del Signore? dovrebbero essere definiti i servi del faraone, sono ancora gli schiavi del faraone, sono ancora in Egitto, sono ancora in quella condizione di schiavitù che li opprime, e invece sono servi del Signore. Perché? Perché chi canta l'alleluia e loda il Signore è un uomo libero. La libertà è già un evento interiore, prima ancora di essere un trasferimento geografico dall'Egitto ad un'altra regione. La liberazione dalla schiavitù avviene nel momento in cui si canta l'alleluia, nel momento in cui si loda il Signore. Chi loda il Signore è un uomo libero, sempre e dappertutto, non c'è bisogno di luoghi particolarmente identificati, recintati e consacrati, non c'è bisogno di scadenze temporali misurate secondo particolari calendari. Chi loda il Signore è un uomo libero. Alleluia. Alleluia è l'emblema per eccellenza della libertà. I servi del Signore non sono servi del faraone. Dire servi o dire schiavi in ebraico, gli dico usare lo stesso vocabolo, sono servi del Signore. Ecco, e vedete, lui ha a che fare qui con coloro che benedicono il Signore e sono testimoni della libertà per antonomasia, per eccellenza, che poi è la libertà dei credenti. La fede è l'atto supremo della libertà, e infatti coloro che vengono liberati dalla schiavitù in Egitto sono coloro che nascono nella fede, nascono come credenti, nascono in quanto servi del Signore, cantano l'alleluia, sono liberi rispetto a qualunque schiavitù, a qualunque idolatria, a qualunque ripiegamento che volesse ancora trattenerli in quelle dimore nelle quali vivevano rannicchiati, e d'altra parte proprio in quelle dimore sono stati scavalcati. Il Signore che è passato non ha travolto la presenza di coloro che, ancora oggettivamente schiavi del faraone, celebravano la cena dell'agnello. Il sangue dell'agnello contrassegnava quelle case, emblema già questo di dichiarazione pubblica di libertà rispetto al potere dominante del faraone, rispetto all'idolatria che in forme molteplici e capillari inquina la storia dell'umanità. Ed ecco, lui si rivolge dunque ai servi del Signore, che stanno in piedi, ecco, e che sono riferimento, vedete, che non rimane per lui relegato nella memoria, li saluta e se ne va, e quelli restano e lui li perde di vista. Vedete che questo saluto, come vi dicevo poco fa, implica l'esercizio di una benedizione che, a partire da quei servi del Signore, fa di lui un testimone di quella libertà che attraversa tutte le scene, in ogni luogo e in ogni tempo, dove il riferimento sempre presente e sempre attuale è la presenza del Signore, a cui ci si rivolge con l'urgenza travolgente del canto che proclama l'alleluia. Ebbene, voi tutti servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, è come se adesso ulteriormente potessimo precisare il sacramento che il nostro pellegrino lascia alle spalle. Ma vedete, è un sacramento operante in lui, è un sacramento che ha la capacità e l'efficacia di una ristrutturazione del suo vissuto, è reso nuovo l'impianto della sua vita nella continuità del suo viaggio di ritorno. E il sacramento e sta proprio in quella testimonianza di libertà che è prerogativa dei servi del Signore. E dunque è lui stesso che assume quella fisionomia come criterio che conferisce una definizione esauriente al suo vissuto. Dovunque andrà a parare, qualunque strada dovrà ancora affrontare, qualunque impatto con il mondo dovrà sostenere nel seguito del suo cammino. E notate qui anche quel che leggiamo nel versetto 2, quei tali che a Gerusalemme notte e giorno, anche questo accenno alla notte non è indifferente. Alzate le mani verso il santuario e benedite il Signore. Ecco, questo gesto di alzare le mani, anche questo è un gesto particolarmente eloquente che il nostro pellegrino mette in risalto, salutando in realtà è come se lui stesso avesse imparato ad alzare le mani, è una corrente che lo sta accompagnando e lo sta coinvolgendo a partire da quella benedizione che è prerogativa di coloro che servono il Signore e cantano l'Alleluia. E dunque alzare le mani in atto di resa, questa espressione ritorna altre volte ancora nell'Antico Testamento, è anche un atto paziente e coraggiosa vittoria. Ricordate le mani alzate di Mosè nel capitolo 17 dell'Esodo, gli antichi commentatori su quella scena insistono commentando il versetto del nostro Salmo, nel combattimento contro gli amalecitti, Esodo capitolo 17, quando le mani cascano, le braccia sono fiacche, presso l'osi di Refidim, le mani fiacche, questo significa Refidim, come sappiamo. Ed ecco, interviene Amalek, una delle figure della potenza demoniaca nel linguaggio veterotestamentario, e dunque Amalek che insidia le popolazioni di predoni, le retroguardie delle carovane, approfitta della debolezza altrui, invade le scene che sono condizionate dalla fiacchezza, dalla stanchezza, dall'impigrimento, dall'accidia di coloro che nel corso del viaggio sono sconfortati per tanti motivi, delusioni o difficoltà oggettive nel reperire il rifornimento dell'acqua. Ed ecco, Amalek è sconfitto tenendo le braccia alzate. Vittoria su Amalek, mani alzate. E vedete, mani alzate è ancora il gesto propriamente sacerdotale con cui si impartisce la benedizione. Ritorniamo alla benedizione nel libro del Levitico. Questo è un dato ineccepibile. Anche a questo riguardo antichi commentatori sono perfettamente lucidi nel rintracciare questo richiamo. La benedizione sacerdotale viene impartita mani alzate, mani levate, mani protese, a partire dal santo. La santità, vedete, il santuario è la sorgente della vita, come ben sappiamo, ed ecco la benedizione sacerdotale. Sono gli ultimi versetti del capitolo 6 del libro dei Numeri, come ricordate, e la benedizione sacerdotale ha come suo compimento Shalom, pace. Già, così sarà benedetto, dice il Signore a Mosè. Mosè trasmette ad Aronne, Aronne è capostipite di tutti i sacerdoti che svolgeranno questa funzione, la benedizione che trasmette tutte quelle energie che sono determinanti per sostenere e orientare nelle relazioni il cammino della vita, per una persona, per ogni persona, per il popolo, per l'umanità intera. Pace, Shalom, ecco la benedizione sacerdotale. E vedete, qui Gerusalemme è la città della pace. Ricordate come il nostro pellegrino ha imparato lui stesso a pronunciare questo saluto pacificante, arrivando a Gerusalemme nel Salmo 122, su di te sia pace sulle tue mura e così via, ma poi pace su Israele, il popolo, ed ecco il mondo, e proprio questo piccolo, piccolissimo salmo che chiude la raccolta, vedete, ci aiuta ad affacciarci su un orizzonte amplissimo, perché il nostro pellegrino che riparte da Gerusalemme ha davanti a sé uno scenario ecumenico, sconfinato nello spazio, e ha dinanzi a sé le evoluzioni di una vicenda storica che passerà attraverso le generazioni senza possibilità di scadenza, ed ecco il mondo. E vedete, lui che parte è apprendista alla scuola, e in continuità con quello che avviene a Gerusalemme nel sacramento per antonomasia, apprendista, e si sta allenando, e si sta lui stesso confermando, e si sta radicando, e sta assumendo anche uno slancio, un fervore sempre più intensi, nella continuità con quella benedizione che adesso è la sua benedizione, il suo modo di stare al mondo, il suo modo di frequentare le strade, il suo modo di incontrare gli sconosciuti, il suo modo di passare attraverso la notte. A proposito di questa notte, vedete, il commento di San Gerolamo dice così: nella notte di questo mondo alzate le vostre mani, perché, lui dice, la Chiesa sia vittoriosa. Tra l'altro proprio San Gerolamo cita Esodo 17, Mosè le braccia alzate, sollevate le vostre mani come Gesù le ha sollevate sulla croce. Dunque la prospettiva del viaggio non esclude incidenti e contrarietà, tutt'altro, anzi, già tutto è prevedibile e già tutto è scontato. Ma nella notte l'esercizio della benedizione trova le sue modalità valide per trasmettere i segni della inesauribile gratitudine di cui il nostro pellegrino già ha fatto tesoro. Il suo intimo è così intrinsecamente ristrutturato, come sappiamo. Ed ecco, a questo primo momento del salmo fa seguito la benedizione che il nostro pellegrino riceve da parte di coloro che rimangono a Gerusalemme, il versetto 3. Da Sion ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra. E vedete che questa benedizione, qui siamo inseriti nel contesto di una conversazione. Lui che saluta e quelli che rimangono benedicono, di rimando al saluto. Sappiamo già come il suo modo di salutare, anche il suo modo di farsi eco di quella benedizione, ma in una prospettiva aperta sulla scena di un vissuto che dovrà fare i conti con le vicende che nessuno può prevedere nei dettagli, ma saranno certamente motivo di ulteriore discernimento, motivo anche di affaticamento, ma motivo di crescita, la prospettiva di una crescita. Quando qui, vedete, versetto 2, quella che nella mia Bibbia è il termine Tempio, la nuova Bibbia cosa dice? La nuova traduzione? Alzate le mani verso
il santuario.
Il santuario, ecco, il santuario. Sì, quando si parla di santuario, ma lo dicevo già poco fa, è sempre la sorgente della vita, ma la sorgente è in crescita. Ricordate quella pagina famosa nel libro di Ezechiele, per cui dal santuario esce un ruscello che poi diventa un torrente, che poi diventa un fiume, che poi diventa un lago, che poi diventa un mare, che poi diventa un oceano. Ecco, è una prospettiva di crescita. Non è una prospettiva che va ad esaurimento. Sì, e adesso vedete, quelli da Gerusalemme che benedicono, in realtà annunciano al viandante che intraprende il viaggio di ritorno, annunciano una missione. Da Sion ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra. Già, che ha fatto cielo e terra. Dire cielo e terra è davvero aprire dinanzi al nostro pellegrino uno spazio che non ha confini, e non soltanto non ci sono confini geografici, ma ci sono confini temporali. Il cielo e la terra è la totalità degli eventi che si svolgono nel corso della storia umana. Una dimora nel mondo, vedete, quella benedizione che viene proclamata a suo riguardo gli annuncia la prospettiva di un inserimento nel mondo come la dimora opportuna per rendere testimonianza a quella fecondità nella vocazione alla vita che gli è stata rivelata, come l'apertura alle relazioni, perché la vita nelle relazioni si apre, si illumina, si realizza. Ebbene, questa apertura è smisuratamente dotata di una fecondità inesauribile, e dunque dinanzi a lui una missione, la missione di abitare nel mondo. Tra l'altro ricordate come questo accenno al cielo e alla terra già compariva nel Salmo 121: il mio aiuto nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. Il nostro aiuto, diceva poi il Salmo 124, il nostro, si passava dal mio al nostro, il nostro aiuto nel nome del Signore che ha fatto il cielo e la terra. Dunque la scena del mondo come il luogo in cui trovare dimora, in maniera corrispondente a quella vocazione alla vita che si svolge, si moltiplica nelle relazioni, si apre alla gratuità del discernimento, di quel dono che è presente in ogni evento e in ogni incontro e in ogni creatura di Dio. Quel dono da accogliere, da apprezzare e a cui corrispondere in modo altrettanto gratuito. Dunque, vedete che qui c'è di mezzo davvero, vedete, questa benedizione con cui quelli che restano a Gerusalemme si congedano dal pellegrino che parte, c'è davvero come un compito missionario che gli viene affidato. Soltanto quando noi pensiamo a missione pensiamo a qualcosa di ben più pratico e operativo, di cui pure c'è bisogno, ma qui questa missione coincide con la sollecitazione ad abitare nel mondo, e ad abitare nel mondo esercitandosi nel discernimento della gratuità di ciò che il nostro pellegrino sarà in grado di accogliere, riconoscendo i doni molteplici che sono diffusi nel creato e di come potrà fare del suo vissuto, della sua presenza, della sua collaborazione, del suo modo d'essere, un atto di gratuita corrispondenza al dono e ai molteplici doni che riceve. Ma è una prospettiva veramente ecumenica. Vedete che Sant'Agostino, quando commenta questo versetto 3, ci tiene a sottolineare il fatto che in quel ti benedica, già in ebraico, è usato il singolare, ma questo è vero anche nella benedizione sacerdotale, Numeri capitolo 6, ti benedica, da Sion ti benedica il Signore. Dunque una benedizione personalizzata, e lui, Sant'Agostino, entra magnificamente e sapientemente nella logica di questa benedizione che proviene da Gioemme verso il pellegrino, che allora è solo, allora è abbandonato a se stesso, il conforto di un saluto, di un congedo, di una carezza, di un che volete mai, di uno squillo di tromba, ma poi se ne va solo? No. Questa benedizione è al singolare, perché Dio di tutti i fratelli ha fatto un solo uomo, dice Sant'Agostino. Quel tale che se ne va solo porta con sé l'umanità. Dio di tutti i fratelli ha fatto un solo uomo. Se vuoi essere benedetto, sei uno e la benedizione giungerà fino a te. Uno, cioè quell'uno che porta in sé la moltitudine umana, porta in sé la famiglia umana. Ed ecco, vedete, proprio questa la prospettiva che mi sembra, concludendo la lettura del Salmo, concludendo la lettura della raccolta, ci viene offerta con questo sguardo proiettato sulla scena del mondo e nella certezza di avere a che fare con la famiglia umana, rispetto alla quale nessun essere umano è escluso, dimenticato, trascurato. Il Salmo che precede, 133, già testimoniava la scoperta commovente di come a Gerusalemme si gusti il beneficio di una vita fraterna. Sì, ma adesso il gusto di questa vita fraterna è rinviato in una prospettiva missionaria a quello che sarà il modo di stare al mondo del nostro pellegrino. Quella dimora per i fratelli che è stata a Gerusalemme per lui è la dimora nella quale man mano si inserirà il suo vissuto, percorrendo le strade e rispettando i ritmi delle sue attività, delle sue testimonianze, delle sue responsabilità nel mondo o in quella periferia, forse anche molto remota e molto periferica, sì, periferia, molto, molto sconosciuta e oscura, dove riprenderà le sue la sua normale condizione di vita. Ma tutto sarà comunque diverso. Sulle strade della vita e della storia. Notate ancora un piccolo particolare, il Salmo che si chiude qui con questo versetto 3, si chiude, dunque restiamo in silenzio, certo. Ma anche questo silenzio, vedete, tra l'altro il Salmo 134 non ha bisogno di fare grandi discorsi, i grandi discorsi li faccio io, ma non il Salmo 134, io passo il tempo così tanto per sprecare i minuti, ma il Salmo 134 in tre versetti ha detto tutto, e poi c'è il silenzio, perché poi chi viaggia veramente non ha tanto fiato in gola da cantare il Rigoletto, non ce l'ha, ed ecco. Lui, silenzio, prosegue nel suo viaggio. Sì, ma vedete, questo silenzio diventa il sigillo di una comunione che riguarda l'intimo dei cuori. E questo silenzio è un silenzio non di chi ha rinunciato a comunicare, ma il silenzio che è impregnato di una esperienza sapientissima di solidarietà, di vicinanza, di intimità, di consapevolezza circa l'appartenenza all'unico disegno, all'unica storia, all'unica condizione umana. I fratelli e quelli che lascia, quelli che incontra sempre dappertutto, nel silenzio, ecco, un sigillo di comunione che è ormai acquisita come un valore interiore imprescindibile. E dunque, vedete, proprio questo cammino che adesso per il nostro pellegrino è impostato per quello che sarà il ritmo della benedizione che porta con sé e che man mano diventerà il suo linguaggio operativo sulla scena del mondo. Tra l'altro, qui vedete il versetto 3, da Sion ti benedica il Signore, rievoca quel che leggevamo nel Salmo 128, versetto 5, ti benedica il Signore da Sion, Salmo 128, leggevamo a suo tempo, e quel Salmo 128 faceva di questa benedizione un, forse ricordate, anche se non ricordate non fa niente, la memoria non è di ferro, dicevo mio amico, perché noi non siamo materialisti, sono i materialisti che avrebbero la memoria di ferro, ma noi, no, ecco, noi ci dico. Beh, Salmo 128 dice, parlava di quella benedizione che viene da Sion in vista dei giorni futuri di Gerusalemme, in vista dei giorni del Messia. Soltanto che qui il nostro pellegrino già se ne sta allontanando, non sta più a Gerusalemme, ma vedete, fino al giorno del Messia, già, fino al giorno del Messia, dunque siamo davvero proiettati in una, come dire, dimensione di libertà che supera tutte le misure circoscritte di obbedienza a relazioni già inquadrate, già istituzionalizzate, contatti che dipendono da scadenze che sono determinate in base a programmi, progetti e tutto quello che nella nostra condizione umana diventa il linguaggio mediante il quale tentiamo in un modo o nell'altro di addomesticare il futuro. Ebbene, qui non c'è bisogno di addomesticare il futuro, perché il futuro è di colui che viene, il futuro è della presenza che porta a compimento le sue promesse, il futuro è di colui che è il protagonista della storia umana. E allora ti benedica il Signore da Sion che ha fatto cielo e terra. A questo riguardo, vedete, ancora una volta cito Agostino che commenta il versetto dicendo: adesso siamo in piena tribolazione. Coloro che lo benediranno senza interruzione, ecco, versetto 3 del nostro Salmo, noi siamo in piena tribolazione, dice, ma coloro che lo benediranno ininterrottamente cominciano a benedirlo qua giù, in mezzo alle tribolazioni, alle tentazioni, alle molestie, alle avversità, alle insidie dei nemici e del diavolo. Ma vedete, noi abbiamo davanti a noi non semplicemente quelli che il Salmo 128 definiva i giorni di Gerusalemme, i giorni del Messia, sì sì, i giorni del Messia, ma i giorni del Messia come colui che viene ed è il protagonista che fa di questa storia umana un unico disegno di ritorno alla pienezza della vita. Allora fermiamoci e spostiamo l'attenzione, perché bisogna che diamo un po' di tempo alla pagina evangelica che leggeremo domenica prossima. Abbiamo ascoltato poco prima Giovanni, siamo, ecco, alle prese con il passaggio, ma passaggio già avvenuto, tra la grande introduzione e la sezione dei segni. Naturalmente la ripartizione del testo nel Vangelo secondo Giovanni dipende dalle opinioni degli studiosi, io mi rifaccio a questa opinione senza pretendere in nessun modo di esprimere una necessità di ordine esegetico ineccepibile. Grande introduzione dall'inizio, prologo e poi i primi sette giorni, ricordate, un giorno dopo l'altro, capitolo primo, fino a Cana di Galilea, tre giorni dopo, capitolo 3, versetto 1, e allora fino al versetto 12 siamo ancora all'interno di questa grande introduzione, ma già nel capitolo 2 assume il testo evangelico una nuova andatura, già siamo alle prese con la sezione dei segni, da qui fino a tutto il capitolo 4. Dalla settimana della nuova creazione, sono sette giorni dopo il prologo, nel capitolo primo, più tre giorni, sette giorni, la settimana della nuova creazione è il criterio interpretativo della storia umana, quello che l'evangelista chiama il primo dei segni, il segno nuziale. La nuova creazione, ed ecco adesso vedete rispetto al primo segno che chiude la grande introduzione ma nello stesso tempo apre la sezione dei segni, il segno che viene e di cui dobbiamo occuparci, capitolo 2 dal versetto 13, il giorno dell'agnello, l'agnello, il Pasqua, quando dice Pasqua, Pasqua, tante volte già credo ci siamo intesi con voi o alcuni di voi, Pasqua tra l'altro in greco è un termine neutro, traduzione dell'ebraico, Pesach, che è il nome dell'agnello, l'agnello, l'agnello è il Pesach, Pesach, si mangia il Pesach, si mangia il Pasqua, il Pasqua. Bene, il giorno dell'agnello, Pasqua, ci siamo, vedete, già qui, capitolo 2, siamo ancora all'inizio del Vangelo secondo Giovanni e già siamo vicini a Pasqua, vicini al giorno dell'agnello, e siamo rimandati al libro dell'Esodo, pagine che conosciamo, un richiamo proprio poco fa leggendo il Salmo 134, l'agnello il cui sangue è servito per contrassegnare quelle case nelle quali erano ancora trattenuti gli schiavi del faraone, ma già serve del Signore, perché già nel corso di quella notte, celebrando la cena, cantavano l'alleluia. Ecco, il giorno dell'agnello, il giorno della liberazione. Ebbene, due segni, il segno delle nozze, quello che sta alle nostre spalle, di cui adesso direttamente non ci occupiamo, è il segno del Tempio, Tempio. E tutti e due i segni fanno capo alla figura del figlio dell'uomo, alla fine del capitolo primo, ricordate, versetto 51, in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo, già, figlio dell'uomo, su di lui, l'abbraccio degli angeli, colui che discende e risale, vedete gli angeli che scendono e salgono su di lui, ma è lui il figlio dell'uomo che il nostro evangelista identifica in maniera inconfondibile come protagonista di quella missione che fa di lui il discendente e il risalente. Se voi, girando una pagina, arrivate nel capitolo 3 al versetto 13, leggiamo così: chi crede in lui, no, santa, non leggo bene, ecco, eppure nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo, disceso, risalito, è il percorso compiuto dal figlio dell'uomo, è il suo viaggio, è la sua missione, ha portato a compimento il suo itinerario, è il pellegrino per antonomasia, per usare ancora un linguaggio a cui ormai ci siamo affezionati. Dunque, colui che discende e risale, il figlio dell'uomo. Ebbene, il figlio dell'uomo è lo sposo che quando risponde alla madre dice: ma è la mia ora, in vista di quell'ora che poi è definita al momento opportuno come l'ora della gloria nella storia umana, ma già questo segno delle nozze viene manifestato in rapporto a quell'ora, a quella che sarà l'ora, ma che già è l'ora, l'ora della gloria, l'ora della presenza vittoriosa del Dio vivente nella storia umana, l'ora, l'ora del figlio dell'uomo. Capitolo 12, versetto 23, siamo alla fine della prima parte del Vangelo secondo Giovanni. Dico prima parte perché la seconda parte, capitolo 13 a seguire, è tutta circoscritta in obbedienza alla definizione di quell'ora, essendo giunta l'ora di passare dal suo mondo al Padre. Così comincia la seconda parte, capitolo 13, e il capitolo 12, dicevo, il versetto 30-33, Gesù a Gerusalemme, ormai non ho molta simpatia con i numeri. Questo è il versetto 23, infatti, vedete, non ho molta simpatia, è il versetto 23, non 33, e adesso lo peschiamo. È giunta l'ora, dice Gesù, che sia glorificato il figlio dell'uomo. Ecco, capitolo 12, versetto 23. È giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo, è l'ora della gloria, adesso ci siamo, e si entra nell'ora dal capitolo 13 a seguire. È l'ora che non ha bisogno di un computo cronometrico, è l'ora per definizione, è l'ora incisiva, è l'ora della vita, è l'ora della gloria, è l'ora in cui si compie l'evento determinante in base al quale si ricapitola tutto del passato e si anticipa tutto del futuro. Dunque l'ora, ebbene lo sposo detta l'ora, lo spiega già a sua madre quando lei insiste, e insiste proprio perché è fiduciosa nella attualità di quell'ora a Cana di Galilea. Ma adesso vedete, è lui, il figlio dell'uomo, il vero pellegrino a Gerusalemme. Eccolo qui, Gesù si avvicinava a Gerusalemme, cioè veramente si avvicinavano i giorni dell'agnello, e Gesù salì a Gerusalemme. Ecco, Gesù salì a Gerusalemme. Il nostro evangelista Giovanni anticipa la visita a Gerusalemme qui, vedete, fin dall'inizio della sua catechesi. Quello che nei Vangeli sinottici è invece un viaggio che avviene in una fase avanzata della sua attività pubblica. E nel Vangelo secondo Giovanni, come sappiamo già, ci sono successivi viaggi di Gesù a Gerusalemme, e qui già la prospettiva è individuata. Il vero pellegrino, ma dire pellegrino ormai per noi significa il vero protagonista della benedizione. E i salmi delle ascensioni ci hanno aiutato a questo riguardo. Il vero protagonista della benedizione, colui che è il vero attore in grado di benedire, e il viaggio che porta a compimento a Gerusalemme testimonianza di quello che diventa il principio interpretativo, ecco il segno. Ecco il criterio in base al quale tutto della vicenda umana viene reinterpretato in continuità con quella benedizione di cui lui è protagonista. Dunque, Gesù si muove nel mondo alla ricerca della casa del Padre, dice il testo evangelico che abbiamo ascoltato poco prima. È il figlio che prende contatto con la realtà della storia umana, è il vero viandante, è il vero visitatore, le misure geografiche e temporali sono tutte segnate dall'attraversamento di questo pellegrino per antonomasia, e sale a Gerusalemme per questo, frequenta il Tempio per questo, c'è di mezzo la memoria dell'agnello che fu garante della liberazione nell'evento storico antico, ma che viene puntualmente rievocato come attualissimo di anno in anno. Ed ecco l'Egitto, la notte della cena, il sangue dell'agnello che contrassegnò quelle case in maniera inconfondibile. Gesù a Gerusalemme. E vedete, è la scena del mondo, è la storia di ieri, è la storia di oggi, è la storia che si svolge nel territorio dell'Egitto o in ogni altro territorio che possa assumere e di fatto assume altre denominazioni convenzionali, fino a casa nostra, o i nostri ambienti, o le regioni nelle quali vive e sopravvive la nostra generazione. Il fatto è che questa sua ricerca della casa del Padre, subito qui, viene caratterizzata dal nostro evangelista come un'esperienza preoccupante, inquietante. C'è una nostalgia nel comportamento di Gesù dovuta al fatto che la scena del mondo è occupata dal grande mercato. Cerca la casa del Padre, dice, ma la casa del Padre mio, qui è il versetto 16, e ne avete fatto un luogo di mercato. Un luogo di mercato. E d'altra parte la sua nostalgia, vi stavo dicendo, è indomabile. Nel contesto di una scena che è occupata in maniera così massiccia e così invadente dal grande mercato, ma e questo è il suo gesto, quel gesto che sembra avventato, sembra pericoloso, sembra riprovevole. Non stiamo a ragionare su queste cose, è la nostalgia di colui che cerca la casa del Padre. E la cerca, vedete, non per aria, non nei propositi, non nelle illusioni, non nelle fantasie, non nei pii desideri, ma la ricerca nelle cose del mondo, sulla scena della storia umana. La storia di cui emblema inconfondibile è proprio Gerusalemme, visitata dal figlio dell'uomo. E dunque, mercato. E allora qui, vedete, Gesù rivendica la casa del Padre, la casa del Padre, e rivendica, per così dire, visto che noi siamo reduci dalla lettura dei Canti delle Ascensioni, rivendica quella pace che costituiva il motivo originario della decisione presa dal nostro amico. Pace, rivendica la casa del Padre. Qui vedete, poco importa così restare incantati dinanzi all'immagine di Gesù che agisce in maniera che qualcuno potrebbe dire è fin troppo violenta, in realtà non fa male a nessuno, ma è la ricerca della pace, ed è una ricerca instancabile, rivendica quella pace per la quale ha intrapreso il suo viaggio, è il figlio dell'uomo, il pellegrino. E quindi la rivelazione della gratuità di Dio, la casa del Padre, la rivelazione di quella benedizione che gratuitamente struttura il creato in tutte le sue componenti, quella benedizione che ci viene incontro attraverso gli eventi della storia umana in obbedienza all'iniziativa di Dio. E vedete, in un contesto dove parlare di padre significa parlare di famiglia umana, parlare di quella bellezza del creato in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue componenti, quel creato che è casa della famiglia umana. E Salmo 134 ancora ci aiuta, vedete, a ritrovarci adesso, mentre stiamo passando in rassegna i versetti del nostro brano evangelico. Il fatto è, vedete, che questa rivendicazione da parte di Gesù non è una protesta di carattere ideologico o dottrinale, perché Gesù mette in gioco il suo corpo. Dice: ma come fai a comportarti così? Nella casa del Padre mio invece trovo il mercato. E allora, quale segno ci mostri? Dicono i suoi contestatori. Quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù, il versetto 19: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Dice: ma questo tempio è in fase di ristrutturazione, sono venuti tanti anni, decenni e decenni, per la risistemazione del tempio all'opera di Erode il Grande, ma poi Erode il Grande fece in tempo a morire, poi subentrarono altri. Praticamente la risistemazione del tempio in forma grandiosa fu completa proprio poco prima che scoppiasse l'insurrezione giudaica dell'anno 65, dopodiché il tempio fu distrutto. Ma la ristruzione del tempio cominciò nel 20 avanti Cristo. E quindi dice: ci sono voluti tanti anni e ancora i lavori sono in corso. Lo diceva anche il pellegrino che saliva a Gerusalemme: se i costruttori, se non è il Signore che costruisce la casa, i costruttori procedono in vano. Già, è sempre in fase di ristrutturazione della casa. Ebbene, qui vedete, Gesù mette in gioco il suo corpo. E qui sta il segno. Quale segno ci mostri? Distruggete. Ma dice: questo tempio sono avuti 46 anni, ma egli parlava del tempio del suo corpo, il soma, ecco, il tempio del suo corpo. Già, è il segno, ossia, vedete, per ridirla ancora una volta, tenendo così contatto con il Salmo 134, il suo modo di salutare Gerusalemme e di salutare il mondo. Il segno, quale segno mostri? Come saluti? Come intervieni tu a Gerusalemme? Come sei presente tu? Come sei tu in riferimento con Gerusalemme nel momento stesso in cui sei in contrasto, sei polemico, sei contestatore? Ma il segno, vedete, c'è di mezzo il suo corpo, demolito e ricostruito. Notate bene che questo termine soma ricompare nel Vangelo secondo Giovanni esattamente nel capitolo 19. Se voi, sfogliando le pagine per qualche momento, arrivate, siamo in pieno nel racconto della Passione secondo Giovanni, capitolo 19, versetto 31. Era il giorno della preparazione, i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce, dunque Gesù è stato crocifisso, Gesù è morto. in croce, è addormentato, e dunque i corpi non possono rimanere in croce. E prima del tramonto bisogna eliminare lo spettacolo, perché è la preparazione, la parasceve della Pasqua. E allora bisogna intervenire, c'è di mezzo l'ingombrante presenza di quel corpo, e sappiamo quello che succede, e se voi con lo sguardo arrivate al versetto 38, ecco che allora interviene Giuseppe d'Arimatea, che si rivolge a Pilato e ottiene il permesso per andare a prendere il corpo di Gesù, versetto 38. E più avanti ancora, nel versetto 40, ecco il corpo di Gesù preso da lui e Nicodemo, che lo coadiuva, lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, come usanza seppellire per i giudei il corpo. E di questo sopra si riparla nel capitolo 20, e nel versetto 20. No, nel versetto 12, quando Maria di Magdala piange dinanzi al sepolcro e vede due figure angeliche in bianche vesti, ecco il versetto 12, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dalla parte dei piedi, dove era stato posto il soma, il corpo di Gesù. Il corpo di Gesù, corpo demolito e ricostruito, il corpo di Gesù, il Tempio. Vedete, in questo suo essere pellegrino, la sua ricerca della casa del Padre fa di lui il protagonista di questo esercizio della benedizione che conferisce al suo corpo umano una capacità di relazione gratuita nell'amore che è più forte della morte. Una relazione gratuita, relazioni gratuite nell'amore che fanno del suo corpo il segno, vedete? Allora tutto quello che riguarda Gerusalemme, che riguarda il Tempio, che riguarda l'attività che si svolge nel Tempio e la preghiera continua dei servi del Signore, via discorrendo, è tutto, vedete, in questo suo modo di far del suo vissuto umano una testimonianza d'amore che è più forte della morte, che piega anche la morte in obbedienza alla gratuita testimonianza di libertà, la libertà per eccellenza, la libertà suprema, la libertà di amare e di amare gratuitamente nel momento stesso in cui affronta una condanna, il rifiuto, fa sua la morte degli uomini peccatori. E allora qui vedete il corpo demolito e ricostruito è il segno che viene mostrato. Quando quei tali dicono mostraci il segno, e Gesù dice è il mio corpo, no, dice il Tempio, ma parlava del suo corpo. Lo dicono poi i discepoli. A proposito di questo verbo mostrare, lo incontriamo altre volte. Passiamo in rassegna rapidamente pochi testi. Nel capitolo 10 del nostro Vangelo, versetto 32, ecco qua, vedete. Gesù rispose loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio. Qui è il verbo mostrare. Vi ho mostrato molte opere buone. Perché mi volete lapidare? Vedete, quello che mostra è quel suo modo di essere presente operosamente nelle cose del mondo, in modo da corrispondere alla paternità di Dio. Vi ho mostrato questo, e ve l'ho mostrato non con qualche insegnamento, con qualche sentenza didattica, con qualche divagazione teorica, ma no, ve l'ho operosamente. E di seguito, se voi prendete il capitolo 14, siamo ormai nel corso dell'ultima cena, nei versetti 8 e 9, il dialogo con i discepoli, e qui interviene Filippo: mostraci il Padre e ci basta. E Gesù dice: ma da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Già, la richiesta di Filippo e la risposta di Gesù, il segno da mostrare, e il segno da mostrare è nella sua figliolanza, e nel suo essere figlio, in questa prospettiva di adempimento della missione che gli è stata affidata fino alle estreme conseguenze, che è mostrata la paternità di Dio. Ma più avanti ancora, ed è il testo a cui ci eravamo già avvicinati poco prima, nel capitolo 20, quando nella sera di quel giorno, versetto 20, adesso sì, detto questo, Gesù mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Dunque, le piaghe del crocifisso, è il Signore vivente che si presenta là dove i suoi discepoli sono radunati, in quel luogo appartato, perché hanno paura. Ed ecco il segno mostrato, le piaghe, è il verbo che incontriamo nel nostro brano evangelico, e vedete che quando si parla di piaghe qui nel capitolo 20 si intende naturalmente tutto quello che riguarda la sua passione dolorosa e il suo modo di morire. Ma il fatto è che nel suo modo di morire ha aperto per noi la strada di accesso alla casa del Padre. È la strada della benedizione, diceva già il Salmo 134, e non solo il Salmo 134, è come entrare nella, come abitare nella casa del Padre, che poi è il mondo, che poi è la storia, che poi è la vita, che poi è anche il nostro morire, come abitare nel nostro morire e nel nostro vivere, benedicendo, è la strada della benedizione, vedete, tra cielo e terra, e questa strada è spalancata per noi tutti dal momento che mostra le sue piaghe, dal momento che mostra il suo corpo demolito e vivificato, dal momento che ha affrontato la morte ed è vivente. Ecco, nel nostro morire, nel nostro vivere tra cielo e terra, in questo disegno di comunione universale, noi siamo coinvolti in quella corrente di benedizione che scaturisce, vedete, da Gerusalemme, diceva il pellegrino, che scaturisce dalle sue piaghe gloriose. Siamo coinvolti in questa corrente di benedizione. Questo è il suo segno, è il suo modo di benedire. E questo segno è mostrato a noi che stiamo imparando a ricordare. Vedete che qui il versetto 11 del nostro brano dice che egli parlava del tempio del suo corpo, e quando poi fu resuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla scrittura, alla parola detta dai profeti. Si ricordarono, già, si ricordarono, già. Vedete, noi stiamo imparando a ricordare come i discepoli, nel senso che non c'è più un'altra certezza nella vita se non la gelosia d'amore che ha divorato il figlio pellegrino nel mondo, quella gelosia d'amore di cui parlava la citazione del Salmo 69, vedete, quando nel versetto 17 leggiamo che i discepoli si ricordarono. già siamo arrivati con lo sguardo al versetto 22. Si ricordarono, sì, ma il versetto 17 già leggevamo, i discepoli si ricordarono che sta scritto, e questo è il Salmo 69. Lo zelo è la gelosia per la tua casa mi divorerà. Ecco, questa gelosia d'amore che ha divorato lui, il figlio, vi dicevo, pellegrino nel mondo. Ricordare significa inserirsi ancora una volta, lo ribadisco, in quella corrente che proviene dal suo corpo glorioso e vittorioso sulla morte, nel suo corpo piagato e vittorioso sulla morte, crocifisso e glorificato. Una gelosia d'amore che ha divorato lui, il figlio. E questa memoria è il sostegno del nostro pellegrinaggio. Vedete che di questa memoria il nostro evangelista insiste qui nel brano evangelico per due volte. I discepoli poi ricordarono che è come, vedete, ritrovarsi nei panni del pellegrino, che non soltanto conserva una memoria nel senso del passato, ma si rende conto, fino alla testimonianza, a un impegno missionario, di essere rispetto a quel passato depositario di una novità che cresce, che fruttifica, che è feconda in vista di una moltiplicazione inesauribile. Dunque si ricordarono. Qui, se voi girate le pagine ancora una volta, ma poi subito torniamo indietro, nel capitolo 12, quando Gesù entra a Gerusalemme, nel versetto 16, di nuovo anche in quel caso c'è di mezzo la citazione del Salmo 118, poi del profeta Zaccaria, e nel versetto 16 leggiamo che sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che questo era stato scritto di lui e questo gli avevano fatto. Si ricordarono, vedete che qui non c'è un ricordo rivolto al passato e basta come memoria da archiviare, ma c'è un ricordo che illumina il presente, che comporta la positività e l'intraprendenza di un affaccio su un orizzonte che si spalanca nel futuro. Se ne ricordarono dopo, e ricordando, ecco, intesero il valore di quel che era avvenuto. Vedete, questa memoria fa tutt'uno con il nostro essere apprendisti alla scuola della benedizione, che poi è la scuola del ringraziamento, come già abbiamo avuto modo di constatare. E questa memoria è educata in noi dal magistero dello Spirito Santo, come dice il nostro evangelista, tenendo conto dei discorsi di Gesù durante l'ultima cena. Ricordate bene, capitolo 14, versetto 26, il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Dunque la nostra memoria è educata dal Maestro. E allora, vedete, tutta la scrittura sarà in tale da commentare per noi il cammino del nostro pellegrinaggio nel mondo, perché qui i discepoli che ricordano, i discepoli che, vedete, si rendono conto di come quello che è avvenuto era scritto, stava scritto, è il Salmo, è la profezia, ed ecco, credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Tutta la scrittura diventa il commento per noi in rapporto a quel cammino che stiamo affrontando. E vedete, è una prospettiva di crescita, pellegrinaggio nel mondo, nella vita, nella storia. E così ci andiamo immergendo man mano nella corrente della fede. Qui il versetto 22 diceva che i discepoli si ricordarono, credettero nella scrittura. Ci andiamo immergendo, vedete, nella corrente di quella fede che è la libertà. Ce ne siamo ricordati noi stessi questa sera, rievocando i fatti dell'Esodo. Coloro che sono liberati sono coloro che nascono alla fede, e dunque questa fede è la capacità di presentarsi, agire, intervenire, responsabilizzarsi liberamente come servi del Signore sulla scena del mondo. Ed è, vedete, la libertà per eccellenza, la libertà dell'amore gratuito. Questo significa essere immersi nella corrente della gratuità dell'amore. Noi ci andiamo immergendo in questa corrente della fede. Libertà, servi del Signore. La gratuità, che esercita la sua capacità di fecondazione nel nostro vissuto, nella varietà dei luoghi, nella molteplicità delle vicende, passando attraverso notti e giorni, passando attraverso il morire e il vivere, passando attraverso la fatica e i tempi di silenzio e di solitudine. Ed ecco lo spalancamento di orizzonti sempre più ampi e più accoglienti. E allora questo è il cammino dell'Evangelo per noi, quello che poi, vedete, dice l'Evangelista negli ultimi versetti che chiudono il capitolo 2. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che faceva, credettero in Gesù, ma Gesù non credeva in loro. Dunque è un cammino di crescita, è un cammino interlocutorio, è un cammino aperto. Però Gesù conosceva tutto quello che c'è nell'uomo, dunque è il cammino dell'Evangelo per noi, e al di là di noi, nel tempo della benedizione che si effonde di notte in notte, raccogliendo tutti i silenzi della storia umana, come vi stavo dicendo, nel nome di Gesù Pellegrino, che è il figlio redentore della nostra vita e della vita del mondo. Fermiamoci qua, così.